www.redigio.it e la storia continua. La rivoluzione di ottobre, gli Junkers occupano la posta centrale. Puntata 23. Pieno di radiose speranze, il Presidente del Consiglio vede in lontananza brillare le luci della capitale. Ritorna a Gatcina, pensando di essere alla fine della sua odissea. Ma ai piedi della collina di Pulkovo, chiave strategica della capitale, è giunta l'avanguardia rossa, al comando di Chudnovsky, mentre migliaia di uomini preparano le difese di Pietrogrado. Pietrogrado, domenica 11 novembre. Poco prima dell'ora convenuta giunge il cambio alla guardia della posta centrale in via Morskaya. Sono soldati del reggimento Semenovsky che raggiungono i loro posti dopo aver dato la parola d'ordine. Pochi minuti dopo tutti i telefoni di Smolensky e delle altre piazze forti bolscheviche sono bloccati. Le comunicazioni con Kuibyshev, che dirige l'insurrezione a Samara, con Voroshilov, che è a Lugansk, e con i bolscevici di Mosca sono interrotte. Ma cos'è accaduto? Alcuni allievi ufficiali, venuti a conoscenza della parola d'ordine, hanno indossato la divisa del reggimento più fedele ai bolscevici e si sono impadroniti del telegrafo e del telefono senza colpo ferire, violando la parola che avevano dato al Palazzo d'Inverno, di cessare ogni attività controrivoluzionaria. Ma non è tutto. Antonov Oveshenko, detto il baionetta, commissario del popolo alla guerra, recatosi in ispezione alla posta poco dopo il colpo di mano, è stato catturato dalle Junkers che lo hanno rinchiuso in uno stanzino nei piani superiori del palazzo. Dalla sua improvvisata cella Antonov sente sparare. Sono gli Junkers che, dalle finestre della posta, aprono fuoco contro il vecchio cambio della guardia di reggimento Semenovsky, che sopraggiunge in quel momento. L'inizio della rivolta contro rivoluzionaria costa parecchi morti ai bolscevichi. Il piano dei bianchi prevede la conquista dei punti strategici in preparazione all'arrivo dei cosacchi di Krasnov. Il maneggio Mikhail viene occupato. I sostenitori del governo provvisorio recuperano così 5 preziose autoblindo. Lenin, che vuole l'immediata repressione della rivolta, fa cerchiare la posta da marinai di Konstad e dall'incrociatore Aurora che si trincerano attorno all'edificio dietro le barricate di Fortuna. Il marinaio Pavel Malkov requisisce un tram e costringe il manovratore a dirigersi verso la fortezza di Pietro Apraolo per prendere un cannone e rimorchiarlo fino al fronte in via Morskaya. L'ordine di riprendere la posta centrale non esclude però la possibilità di scendere a patti, soprattutto per risparmiare la vita di Antonov. Podvojski e i suoi colleghi del CMR ordinano l'accerchiamento dei 3 principali accantonamenti degli Junkers, le scuole Vladimir, Pavel e Mikhail. I soldati, i marinai e le guardie rosse che hanno preso posizione attorno alla scuola Vladimir, desiderosi di non spargere altro sangue, inviano 2 uomini con bandiera bianca a consegnare un ultimatum al comando degli Junkers. I 2 entrano in cortile della scuola, ma dopo pochi passi vengono abbattuti da una raffica di mitragliatrice. Ma gli assedianti, indignati, decidono di vendicare i compagni. Di fronte all'entrata sono piazzati 3 cannoni e un autoblindo, mentre le finestre vengono battute da un fitto fuoco di armi leggere. Decine di Junkers cadono sotto il tiro dei bolscevici. Il comandante della scuola Vladimir telefona disperato ai cosacchi della guarnigione. «Moriremo tutti se non intervenite subito. Vi supplichiamo di venire in nostro aiuto». «Non possiamo fare nulla per voi», risponde il portavoce dei cosacchi. 2 cannoni tengono sotto tiro le uscite della nostra caserma. Una sortita sarebbe impensabile». Tragicamente isolati, sotto un bombardamento senza tregua, gli Junkers decidono di resistere fino all'ultimo. Ecco, la guerra civile sta per scoppiare in tutta Pietrogrado. A Smolny, sede del CMR, dominato dai bolscevici, non disponendo di comunicazioni rapide, non si sa nulla dei progetti di Krasnov. A Zaskoje Selo le campane suonano a distesa per festeggiare i bianchi, mentre Kerensky si prepara a passare in rivista le truppe cavalcando un cavallo bianco. Il grosso della guarnigione continua a restare prudentemente neutrale. La mattina dell'11 novembre Kerensky aveva voluto dare un esempio ingiungendo ai soldati del secondo reggimento fucilieri di unirsi ai cosacchi di Krasnov. Ma l'unità si era rifiutata di obbedire e i cosacchi avevano aperto il fuoco, uccidendo 10 fucilieri. L'episodio aveva fatto ai 20.000 soldati della guarnigione un effetto contrario a quello sperato da Kerensky. I comitati di reggimento avevano dato la loro risposta definitiva a mezzogiorno. Non un solo soldato di Zaskoje Selo avrebbe marciato con Krasnov su Pietrogrado. Passano ore preziose. Kerensky vorrebbe già essere in marcia. Krasnov invece temporeggia. Mentre il tempo passa, giungono sempre nuovi rinforzi ai bolscevici e attestati a Pulkovo. A Mosca, bolscevici e controrivoluzionari si accordano per una tregua che dovrà cominciare a mezzanotte. La tregua non è la pace, ma, sia per i primi che per i secondi, un mezzo per prepararsi meglio a un nuovo attacco. Pietrogrado, ore 15. Attraverso le brecce aperte dalle cannonate sui muri perimetrali, i bolscevici invadono urlando il cortile della scuola Vladimir, sotto il fuoco delle mitragliatrici nemiche. Sulle finestre del palazzo appaiono subito bandiere bianche e mentre le armi tacciono, marinai, soldati e guardie rosse si precipitano nell'edificio, trapassando con le baionette parecchi allievi ufficiali, ma tutti ragazzi di nemmeno 20 anni. Alle 15.30 la loro difesa è finita. I superstiti sono condotti a piedi, sotto buona scorta, alla fortezza di Pietro e Paolo, ma 8 di loro, ghermiti della folla, vengono linciati. Lenin ha un disperato bisogno del telefono senza il quale non può seguire lo sviluppo della rivoluzione del paese e insiste presso il CMR perché la posta centrale sia riconquistata al più presto. E verso le 16 la resistenza dei bianchi, scoraggiati dalla sanguinosa sconfitta della scuola Vladimir, si indebolisce un po' dappertutto. Nell'edificio, presso il campo di Marte, dove i controrivoluzionari hanno installato il loro quartier generale, regna una grande confusione dopo la scomparsa del colonnello Polkonikov, sparito misteriosamente a metà del pomeriggio. La sorte della ribellione resta nelle mani dei subalterni, poco sperimentati e in particolare di allievi ufficiali incapaci di coordinare un piano d'insieme. I bolscevichi accercano il palazzo, che capitola dopo una breve zuffa. Prezioso bottino dell'operazione, le 5 autoblindo catturate dai bianchi al mattino durante la presa del maneggio Mikhail. Una 6ª autoblindo, rimasta nelle mani dei controrivoluzionari, si aggira nei pressi della posta centrale, sparando a distanza ravvicinata sui marinai di Kronstadt. I marinai che tengono le barricate in piazza Sant'Isacco riescono a forare i copertoni dell'automezzo, bloccandolo, ma poi si lanciano su di esso per impadronirsene. Due di essi vengono battuti, ma gli altri vi saltano sopra e trafiggono a morte l'equipaggio infilando le baionette nelle feritorie della corazza. Alle 17 i bolscevichi danno l'assalto alla posta e il loro impeto travolge i difensori che non riescono a impedire l'occupazione dell'edificio. Il giornalista anglosassone, a seguito dei bolscevichi, propone di mettere fine al massacro e di organizzare una mediazione. Dzerzhinsky accetta, a patto che Antonov Ovchenko sia liberato. In cambio del loro ostaggio, gli Junkers chiedono di aver salva la vita e si impegnano a deporre le armi e si lasciano arrestare senza opporre resistenza. Per la seconda volta i bolscevici occupano la posta, con grande agitazione delle centraliniste, e alcune delle quali svengono di paura. Alcuni allievi ufficiali, contrari alla capitolazione, sono saliti sui tetti e cercano di resistere ancora, ma vengono raggiunti dai marinai che li fanno precipitare in strada. Il comando delle forze bianche, che ha perduto tutti i suoi punti strategici a Pietrogrado, lancia un tragico SOS al Zarskoje Selo. Malgrado tutta la sua foga, Kerensky non riesce a far muovere il suo esercito e l'insurrezione bianca di Pietrogrado è scoppiata troppo presto. www.redigio.it e la storia continua.